mille voci.
Per arrivarci viaggiando alla massima velocità che possiamo raggiungere nello spazio ci vorrebbero pur sempre più di 680.000 anni, eppure in termini cosmici la stella chiamata TRAPPIST-1 è a pochi isolati da noi. La notizia dei suoi interessanti pianeti è risaltata nei giorni scorsi su tutti i media e ne parliamo quindi questa mattina. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono, vediamo di capirci di più. A circa 40 anni luce, 39 per la precisione, dalla Terra esiste un sistema planetario in miniatura che ruota attorno a una piccola stella molto meno calda del nostro Sole. I 7 pianeti che lo compongono, quelli scoperti finora, gravitano in un'orbita più piccola di quella del pianeta Mercurio attorno al nostro Sole. La cosa interessante è che questi pianeti sono paragonabili alla nostra Terra, in pratica è come se avessimo trovato 7 quasi gemelli della Terra. Perché tanto clamore attorno a questa scoperta? Perché la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, ha indetto una conferenza mercoledì scorso per annunciare qualcosa che molti hanno creduto sarebbe stata epocale o addirittura sconvolgente. Cosa significa dal punto di vista scientifico e soprattutto cosa cambia nella ricerca della vita nel cosmo oltre la Terra e oltre il nostro sistema solare? Questa mattina ne parliamo con i nostri tre interlocutori. Saluto per cominciare Giovanni Caprara, giornalista responsabile delle pagine scientifiche del Corriere della Sera. Buongiorno.
Buongiorno.
E ben ritrovato. Giovanni, a te come giornalista subito un commento sul perché di tanta attesa per questa notizia e perché la NASA l'ha voluta in qualche modo divulgare con tanta enfasi.
Ma credo che ci siano variegate ragioni. La prima è che un piccolo sistema planetario molto vicino alla stella madre, con caratteristiche molto simili al nostro, perché tanto per cominciare ci sono 6 pianeti che sono più o meno grandi come la Terra, chi un po' di meno, chi un po' di più, sono tutti allineati uno in fila all'altro sullo stesso piano, proprio come i nostri pianeti. E poi si trovano in una condizione nella quale è facile, naturalmente è un'ardua impresa, però è molto interessante riuscire a studiare le possibili atmosfere che li avvolgono.
Se avete delle domande, se avete delle curiosità, perché sono girate anche tante notizie false, purtroppo, che cercheremo anche di sgretolare attraverso la competenza dei nostri interlocutori, o se avete semplicemente così dei dubbi sul significato di una scoperta comunque di grande rilevanza scientifica, come sempre siamo qui per voi.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
7 pianeti molto simili, almeno 6 molto simili alla Terra, addirittura nella cosiddetta zona abitabile, poi cercheremo di farci spiegare dai nostri interlocutori di questa mattina, scoperti, o meglio, la scoperta è stata fatta già molto tempo fa, ma è stata annunciata ufficialmente la scorsa settimana dall'Agenzia Spaziale Americana, che come dicevamo ha posto molta enfasi su questa notizia, tant'è che poi appunto, come sempre, in internet sono attese piuttosto fantasiose del tipo hanno scoperto gli alieni però non ce lo vogliono raccontare, magari anche di questo parleremo. Però per prima cosa volevo chiedere ad Amedeo Balbi, astrofisico dell'Università di Roma Tor Vergata, autore di numerosi libri, tra l'altro l'ultimo che ha scritto Dove sono tutti quanti, tratta proprio della possibile presenza di vita nell'universo. Buongiorno Amedeo Balbi, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
Una domanda d'entrata. Io ho detto 39 anni luce sono più o meno a un paio di isolati da noi in termini cosmici, ci può spiegare cosa significa 39 anni luce di distanza? Come hanno fatto a calcolare con tanta precisione la distanza di questa stella?
Beh, dunque, le stelle, soprattutto le più vicine come questa qui, si riesce a determinare la distanza con una grande precisione, usando dei metodi geometrici tradizionali dell'astronomia, insomma, che ormai ben consolidati, quindi su questo diciamo, abbiamo dati molto buoni. Per quanto riguarda la domanda che cosa significa 39 anni luce, la risposta è contenuta in qualche modo nella domanda stessa, perché 39 anni luce è la distanza che la luce percorre in 39 anni. Quindi questo significa che se noi riceviamo oggi la luce della stella Trappist, quella luce è partita 39 anni fa. Questo forse in termini concreti di esperienza quotidiana non aiuta molto a capire quanto è distante questo sistema, però tanto per dare qualche idea, un esempio che faccio spesso è: noi abbiamo mandato nello spazio una sonda, due sonde in realtà gemelle, sonde Voyager, ma una in particolare che è l'oggetto più distante che sia mai stato costruito dall'uomo, è uscita dal sistema solare e sta viaggiando a una velocità molto grande, alcune decine di migliaia di chilometri all'ora. Ecco, se questa sonda fosse in viaggio verso la stella più vicina, che è il sistema di Alfa Centauri, che sono a circa 4 anni luce da noi, quindi 10 volte più vicini del sistema Trappist, questa sonda impiegherebbe circa 70.000 anni per raggiungerla. Quindi questo dà un po' l'idea, confrontato con uno dei mezzi più veloci che noi siamo riusciti a costruire e quello che si è spinto più lontano nello spazio, ecco, dà un'idea un po' di quali siano le distanze di questi oggetti. Però appunto su scala cosmica sono oggetti vicini, perché poi in realtà sia il sistema di Alfa Centauri che il sistema di Trappist eccetera sono tutto sommato nel vicinato galattico del nostro Sole.
Da qui peraltro le perplessità di taluni, Amedeo Balbi peraltro lo ha anche segnalato su Twitter, qualcuno ha detto: vabbè, ma se le distanze sono così inarrivabili per il genere umano, cosa ci importa scoprire che esistono dei pianeti simili alla Terra in sistemi planetari così lontani?
Sì, appunto, poi appunto io facevo la battuta su questo, è che spesso le persone che fanno questa critica sono persone che poi fanno fatica ad allontanarsi anche dai confini nazionali, che magari appena escono dal loro paese poi si lamentano del cibo o del caffè, quindi non andrebbero comunque molto lontani in ogni caso, ma questa è una battuta. La ragione è che noi vogliamo capire quello che abbiamo intorno, chiaramente anche se non possiamo andarci direttamente, vogliamo comunque, siamo curiosi e vogliamo mappare il più possibile quello che abbiamo intorno a noi, e intorno a noi include tutto l'universo, perché ormai abbiamo negli ultimi decenni siamo riusciti a farci un'idea molto accurata di quello che succede nell'universo, non soltanto appunto qui su scale relativamente vicine, ma anche sull'universo nel suo complesso. Poi comunque bisogna sempre ricordare che noi siamo appena all'inizio di questo lungo cammino, che speriamo appunto sia lunghissimo, che ci porterà magari un giorno a raggiungerle veramente, le stelle. Quindi adesso la nostra tecnologia non ci permette di farlo, però io per esempio vengo da una riunione stamattina dove si parlava appunto di questi progetti futuristici, ma neanche tanto fantascientifici, che hanno a che fare con la costruzione di queste vele spinte dalla luce di laser potentissimi, che potrebbero coprire la distanza tra noi e il sistema di Alfa Centauri su un tempo che è paragonabile a quello di una generazione umana, quindi 20-30 anni. Ecco, è una cosa che, ripeto, per ora non riusciamo sicuramente ancora a fare, ma non richiederebbe tecnologie fantascientifiche, richiederebbe semplicemente un investimento molto forte e soprattutto capire bene come farlo, perché poi ci sarebbero delle difficoltà tecniche non indifferenti da superare.
Argomento estremamente interessante, sul quale sarebbe bello poter tornare magari parlandone proprio specificamente, perché l'idea appunto di lanciare queste sonde che potrebbero raggiungere velocità paragonabili ma comunque molto al di sotto di quelle della luce ci fa prefigurare comunque scenari estremamente affascinanti. Abbiamo detto la stella Trappist 1, attorno alla quale sono stati scoperti questi 7 pianeti che somiglierebbero molto alla Terra e che quindi rappresenta un unicum, perché fino ad ora non erano stati scoperti così tanti pianeti intorno a una singola stella così interessanti. Ha dietro però un retroterra scientifico e tecnologico tutt'altro che semplice da spiegare, però ci proviamo anche con l'ausilio di Nicola Cretton, che è docente di fisica al liceo di Lugano Savosa, ma è anche e soprattutto rappresentante svizzero della rete di divulgazione dell'Osservatorio Astronomico Europeo, che si trova in Cile, ESO. Buongiorno Nicola Cretton.
Buongiorno a tutti.
pur non essendo, diciamo, di paternità dell'osservatorio, che però ha collaborato comunque a questa impresa, perché poi è stata un'impresa gestita da un team di astronomi guidati tra l'altro da uno scienziato belga, e da qui anche il nome tra l'altro attribuito alla stella, perché ne richiama lo strumento che è stato utilizzato. Però dietro c'è anche l'osservatorio spaziale Spitzer dietro questa scoperta. Nicola Creton, possiamo riassumere in maniera facile, comprensibile, come si fa a scoprire 7 pianeti che gravitano attorno ad una stella molto piccola, peraltro, come TRAPPIST-1?
Sì, vorrei dire che ESO ha collaborato in parte alla scoperta, perché ha scoperto la terza, il terzo pianeta di questo sistema, con il VLT, il Very Large Telescope, che si trova in Cile. Poi Spitzer ha scoperto ultimi 4 pianeti per fare 7 in totale. Quindi una parte importante della scoperta ce l'ha anche il merito l'osservatorio europeo. Allora, che tecnica hanno usato per rispondere alla tua domanda? Hanno usato la tecnica del transito, cioè quando il pianeta passa davanti alla sua stella fa un po' di ombra e fa diminuire la luminosità della stella, e questa diminuzione la possiamo osservare. Così hanno notato che periodicamente ci sono queste piccole diminuzioni di luminosità che tradiscono il passaggio di pianeti. La difficoltà è che sono piccole, che sono pianeti piccoli, quindi fanno diminuzioni molto modeste, e ci è voluto un telescopio molto preciso, con osservazioni accurate, per poter determinare queste piccole diminuzioni. E poi il fatto di vedere la periodicità di queste diminuzioni, perché i pianeti girano attorno e quindi periodicamente passano di nuovo davanti alla stella, ci dà la conferma che sono veramente pianeti e non altri fenomeni astronomici. E così hanno visto 7 transiti, a volte 3 insieme. 3 pianeti attraversano davanti al disco stellare e vediamo le diminuzioni che corrispondono a ognuno di loro.
Questo per calcolare anche in qualche modo le dimensioni del pianeta, però da qui a stabilire anche che ha una densità di tipo terrestre, basta vederli passare davanti alla stella?
No, è vero, no. Il transito permette di calcolare il diametro del pianeta, come hai detto, la sua propria dimensione. Per avere la massa, che è l'altro elemento importante che vogliamo avere, normalmente si usa un'altra tecnica che misura la velocità della stella. Purtroppo nel caso del TRAPPIST-1 non hanno questi dati, allora hanno usato un altro metodo molto astuto, hanno visto le perturbazioni dei pianeti tra di loro. Visto che sono così vicini questi pianeti, hanno anche un'influenza gravitazionale sugli altri pianeti, quindi a volte il periodo è un po' rallentato dalle forze di altri pianeti, e hanno potuto così misurare le masse di questi pianeti, o almeno stimare le masse di questi pianeti. Quindi con massa e con diametro puoi capire la densità, sapere se è fatta di roccia o di gas. Ed è lì la notizia molto importante, perché con una densità simile alla roccia hanno potuto concludere che sono simili alla Terra, che sono pianeti rocciosi e non pianeti gassosi come Giove, per esempio.
Interessante, perché questo poi mi suscita una domanda che voglio fare ad Amedeo Balbi e una considerazione invece più generale da Giovanni Caprara, ma intanto c'è Renato che vuole intervenire. Buongiorno.
Ma guardi, buongiorno a tutti, ma non è che voglio intervenire, ma purtroppo vorrei dire la mia, per modo di dire, e poi ho parlato con Patrizia, con la Sara.
Renato, dica pure, siamo qui per lei.
Ecco, guarda, è così, io penso sempre, io sono vecchio, non ho 74 anni. E
non è vecchio. 74 anni, sei ancora giovane.
Arriva alla mia età, poi vedrà cosa vuol dire. E a parte quello, il fatto è questo, che adesso siamo fuori un po' del tema, ma io dico sempre, parliamo sempre di vita nell'universo, eccetera, non c'è l'aria, non c'è l'ossigeno, non c'è qui, non c'è la temperatura, eccetera, eccetera. Ma chi lo sa, chi ha mai visto che magari esistono delle persone extraterrestri o cosa che vivono con magari 100-150 gradi sotto la Terra, eccetera, e che sono magari più evoluti di noi.
Uh-huh. Renato, guardi, glielo faccio commentare ad Amedeo Balbi, che ci ha scritto un libro su questo, quindi le possibilità della vita estrema nell'universo effettivamente è oggetto di studio
mi
da parte...
Mi piacerebbe leggerlo questo libro.
E allora il titolo è Dove sono tutti quanti, è edito da Rizzoli nel 2016, quindi lo trova in libreria volendo.
Da Rizzoli.
Sì, sì.
Perché dico, noi parliamo sempre delle nostre parametri, eccetera, ma perché dobbiamo pensare sempre che ci sia la vita.
Renato, guardi, è un tema anche questo vastissimo, le prometto che magari una volta dedichiamo una trasmissione speciale, anzi ne riparleremo sicuramente anche in una delle prossime trasmissioni di Rete 1, quindi resti con noi e ci seguirà anche su questo tema.
Ma volentieri.
Grazie di aver chiamato, Renato.
Grazie, buongiorno.
Amedeo Balbi, un commento alla telefonata di Renato, che effettivamente chiama in causa un discorso molto ampio, però vediamo di così riassumerlo brevemente.
Sì, no, infatti è un discorso molto complesso. Sicuramente negli ultimi decenni abbiamo capito che la vita è molto più adattabile, molto più capace di sopportare condizioni estreme rispetto a quanto avremmo pensato in precedenza. È pur vero che non è che non sappiamo assolutamente nulla sui limiti della vita, perché comunque abbiamo una serie di punti di riferimento che ci vengono anche proprio dal nostro sistema solare, di ambienti molto diversi da quelli della Terra, che sono evidentemente disabitati. In alcuni casi ci sono ancora delle possibilità aperte, per esempio nel caso di Marte o delle lune ghiacciate di Giove, che ci possono essere dei microorganismi, appunto delle forme di vita particolarmente resistenti, o comunque però staremo parlando appunto di forme di vita microscopiche. Però diciamo, in linea di massima sappiamo già che almeno per quello che vediamo nel sistema solare ci sono dei confini che non riescono a essere superati dagli organismi viventi o dalla vita così come la conosciamo almeno. Poi appunto c'è un discorso più complesso che riguarda la domanda se quella che conosciamo sulla Terra sia l'unico tipo di vita possibile, cioè se i meccanismi biochimici su cui si basa la vita sulla Terra siano in qualche modo universali e quindi dobbiamo cercare qualcosa che sia fatto esattamente in questo modo oppure no. E questa è una grandissima domanda aperta a cui non abbiamo una risposta ed è la ragione per cui stiamo cercando, perché se finché siamo confinati soltanto all'unico caso di studio che abbiamo, che è il nostro pianeta e la vita sulla Terra, chiaramente non possiamo trarre conclusioni generali. Quindi quello che speriamo di fare è di trovare almeno un altro esempio o nel nostro sistema solare o più a lungo termine intorno a questi nuovi pianeti extrasolari che vengono scoperti, che possa darci qualche elemento in più. La scienza purtroppo è fatta, no purtroppo, insomma per fortuna è fatta sul dato empirico, però purtroppo questo significa che alcune delle nostre belle ipotesi o delle nostre belle speculazioni non hanno senso fino a che non vengono confrontate con il dato reale. Poi
però è interessante, perché la domanda di Renato comunque si collega anche a una delle questioni importanti legate a questa scoperta, e cioè quella della cosiddetta zona abitabile, cioè cerchiamo pianeti che ruotino attorno, che gravitino attorno alla propria stella in una zona in cui puntini puntini, ve lo spiegheremo tra un attimo, perché prima volevo sentire da Giovanni Caprara una considerazione generale su questa notizia, cioè si è parlato di molta attesa, addirittura appunto come dicevo prima sono girate notizie farlocche, purtroppo le fake news online poi abbondano, si è detto la NASA annuncerà che è stata scoperta la vita aliena, addirittura è ricircolata una notizia assolutamente falsa che la stessa sonda Voyager avrebbe subito un blackout nel 2010 perché hackerata addirittura da una civiltà aliena, e tra l'altro con l'amico Paolo Attivissimo ne abbiamo parlato recentemente, proprio sul suo blog ha rispiegato anche proprio oggi quanto questa notizia non abbia nessun fondamento, quindi non ci sono gli alieni dietro il guasto della sonda. Però ogni volta che la sonda la NASA, scusate l'apsus, fa un annuncio come questo c'è grandissima attesa, ogni volta si pensa che sarà la volta buona. Per parlare con noi questa mattina di pianeti lontani che però suscitano grande interesse tra gli scienziati dopo l'annuncio che è stato fatto appunto la settimana scorsa della scoperta di un sistema planetario con 7 pianeti che sembrerebbero molto simili alla nostra Terra, e il numero di questi pianeti va aumentando costantemente grazie alle scoperte degli strumenti scientifici di cui disponiamo sia a Terra con gli osservatori astronomici sia nello spazio con gli osservatori spaziali. Giovanni Caprara, Chiara, scusami che ti ho tenuto in lunga attesa, però appunto dicevamo tanta enfasi su una notizia come questa, poi girano un sacco di fesserie, diciamolo pure, dopo però la NASA annuncia una notizia e qualcuno dice ah beh, tutto qui, come commentarla?
Ma io direi che l'attesa per gli annunci della NASA sono sempre legati al fatto che se si decide un'operazione mediatica di questo genere vuol dire che qualcosa di interessante, concreto e importante c'è di sicuro. In questo caso era già circolata la voce che la notizia riguardasse degli altri pianeti scoperti attorno a stelle abbastanza vicine, e infatti così è stato, ma direi che l'attesa comunque intorno una notizia del genere è data dal fatto che da quando è stato scoperto il primo pianeta extrasolare, ancora nel 1995, è stato un crescendo nella scoperta di questi corpi celesti che naturalmente concretizzano l'aspirazione di poter trovare un gemello della Terra. E questa è un'aspirazione, oltre che legittima, estremamente affascinante e importante, per cui ogni volta si pensa di essere arrivati vicini, se non addirittura a identificare il fatidico gemello. Naturalmente si procede per gradi, perché purtroppo i mezzi a disposizione, come è stato spiegato, sono ancora estremamente limitati e sono dei mezzi indiretti, non abbiamo ancora un'immagine di un pianeta extrasolare, e si spera molto che l'anno prossimo, con il lancio del grande telescopio spaziale Webb della NASA, che va a rilevare le immagini infrarosse, sia possibile identificare un po' meglio questi soggetti, che hanno a che fare naturalmente con la possibilità di scoprire una vita al di fuori della Terra. E direi che in proposito è interessante la scoperta di questi 7 pianeti extrasolari, perché si immagina, trovandosi questi in una condizione molto particolare, che la vita si esprime in maniera altrettanto particolare, perché questi ruotano attorno ad una stella molto più piccola di quella che ci illumina, il nostro Sole, ricevono molta meno luce, è una stella molto fredda che irradia nell'infrarosso, e quindi ci sono delle condizioni così particolari da immaginarsi qualcosa che forse è più proiettato nella fantascienza che nella scienza, anche da un punto di vista della possibile vita.
È vero che dovremmo immaginarci che se fossimo idealmente su uno di questi 7 pianeti, probabilmente ci troveremmo di fronte a un panorama abbastanza surreale, con una sorta di luce del tramonto perenne.
Esatto, per cui è una condizione molto diversa dalla nostra, però appunto siccome anche sulla Terra sono stati trovati microrganismi in condizioni impossibili fino a qualche momento prima di averli scoperti, con temperature elevatissime oppure molto basse, è difficile immaginare che si possa escludere. Sarebbe, credo, un atto di presunzione che la vita sulla Terra ci sia soltanto qui. E ci sono miliardi di stelle, miliardi di pianeti attorno ad esse, soltanto nella galassia. Quindi sicuramente bisogna essere molto concreti e avere una visione anche culturale molto più aperta ed immaginare che questa vita sulla Terra non sia un'esclusiva nostra e che il caso non abbia favorito soltanto i terrestri. Fa parte di un'evoluzione della materia, non si sa come la vita sia nata sulla Terra naturalmente, quindi è difficile ancora di più immaginarla al di fuori del nostro pianeta azzurro, però c'è. da noi e perché non può esserci altrove.
E questo ci fa indubbiamente sognare. Vorrei poi tornare con Amedeo Balbi un po' sulla specificità, anche per capire come funziona questo sistema stellare, mentre con Nicolas Creton mi piacerebbe invece guardare anche un po' al futuro, visto che Giovanni Caprara citava l'imminente lancio del James Webb Telescope, che dovrebbe sostituire a breve, insomma nei prossimi anni, il glorioso, chiamiamolo pure, Hubble Telescope. Ci veniamo tra poco, sapete che siamo qui con voi fino alle 11.55 circa, quindi se avete delle domande ci potete contattare.
0848 03 0707 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Questa mattina parliamo delle nuove sette meraviglie del cosmo che sono state annunciate la scorsa settimana dall'Agenzia Spaziale Americana, la scoperta di un sistema a circa 40 anni luce di distanza da noi che ha intorno dei pianeti molto interessanti, perché potrebbero essere, anzi sembrerebbe che siano molto simili alla Terra. Amedeo Balbi, astrofisico dell'Università di Roma Tor Vergata, divulgatore, editorialista, scrittore di libri di divulgazione scientifica, perché andiamo a cercare i pianeti intorno a stelle così piccole come nel caso di TRAPPIST-1, che sembrerebbe una stella molto più piccola del Sole? Abbiamo detto uno scenario abbastanza strano quello di questi pianeti, perché andiamo a cercarli lì?
Sì, è una stella molto piccola, è un po' proprio al limite inferiore consentito per essere una stella, è grande più o meno come il nostro pianeta Giove, insomma, quindi veramente parliamo
o poco più.
Non è che le cerchiamo solo lì, le cerchiamo ovviamente un po' intorno a stelle di diverso tipo. Queste stelle qui però, queste stelle rosse, nane rosse, come vengono chiamate dagli astronomi, sono interessanti per varie ragioni, hanno attratto parecchia attenzione negli ultimi anni per varie ragioni. La prima ragione è una ragione di abbondanza, cioè queste sono tra le stelle più comuni che esistono nella nostra galassia. Sono anche stelle che tra l'altro hanno, proprio per il fatto di essere così piccole e poco luminose e quindi di bruciare con maggiore lentezza il loro combustibile, ecco, hanno anche la caratteristica di durare moltissimo, quindi alcune di queste stelle sono antiche quanto la nostra galassia e dureranno molto di più del nostro Sole. Questa in particolare, TRAPPIST, è una stella molto giovane in realtà, ma sappiamo già dai modelli stellari che durerà addirittura probabilmente migliaia di miliardi di anni, quindi parliamo veramente di stelle che hanno una longevità pazzesca. E quindi c'è una ragione di abbondanza, cioè sono tra le stelle più comuni nella nostra galassia e quindi è interessante e studiarle, ma anche più facile dal punto di vista statistico trovarle in qualche modo. E poi c'è un'altra ragione che è legata proprio al modo in cui si fanno queste osservazioni, in particolare i transiti. Il transito cos'è? È, come si diceva prima, è fondamentalmente il passaggio del pianeta davanti al disco della stella, e quindi noi vediamo l'oscuramento della luce della stella provocato dal disco del pianeta, dall'area del pianeta. Ora, se il rapporto tra l'area del pianeta e l'area della stella è grande, noi abbiamo una maggiore probabilità di osservarlo. Quindi stelle più piccole e meno luminose sono in qualche modo favorite, cioè è più facile osservare la diminuzione di luminosità provocata dal passaggio del pianeta attorno a stelle così piccole, cose poco luminose. Quindi c'è anche una ragione di questo tipo, e questo è quello che hanno pensato di fare appunto gli scienziati del gruppo appunto che poi ha fatto la scoperta, quello proprio di concentrarsi su stelle molto piccole, fredde e vicine alla Terra, in modo da avere appunto una possibilità in più rispetto a questo tipo di tecniche.
Il problema è vederle queste stelle, perché appunto piccole come sono, reperirle nel fondo cosmico, nel cielo attorno a noi, è cosa tutt'altro che facile. Nicolas Creton, abbiamo detto abbiamo dei telescopi spaziali, ho citato Spitzer, ma c'è anche Kepler che ha scoperto moltissime di queste stelle che hanno pianeti che gravitano attorno. Come facciamo a vedere stelle così piccole e così lontane dalla Terra, con degli strumenti ottici da Terra?
Allora, per rispondere alla tua domanda, direi che bisogna spiegare brevemente che cos'è ESO. ESO è l'Organizzazione Europea per l'Astronomia. Sono 15 paesi europei più il Brasile che hanno unito le loro forze per costruire e gestire telescopi di qualità. Sono in Cile questi telescopi, nel posto migliore per l'osservazione da terra, e quindi hanno una forza e una potenza incredibile e forniscono agli astronomi europei, anche svizzeri, la possibilità di osservare le stelle.
E tra l'altro ricordiamolo, Nicola Creton, svizzeri sono stati gli astronomi che per primi hanno certificato l'esistenza di pianeti in orbita ad un'altra stella.
Esatto, nel 1995 Michel Mayor e Didier Queloz hanno osservato per la prima volta un pianeta 51 Pegasi B attorno a una stella molto simile al nostro Sole. E quindi la ricerca è molto attiva anche da terra, perché abbiamo dei strumenti potenti, dei telescopi potenti e come dicevi prima, il futuro della ricerca è anche indirizzato verso questa possibilità, costruire telescopi sempre migliori, sempre più grandi, che un giorno potranno proprio vedere questi pianeti piccoli. E sto parlando del prossimo gigante che l'ESO sta preparando, ELT, Extremely Large Telescope, che avrà 39 metri di diametro, quindi 4 volte più grande dei telescopi più grandi di oggi, e che lui avrà la possibilità di vedere i pianeti piccoli. Quindi sarà un altro passo successivo importante nello studio e la ricerca della vita nell'universo, perché non solo avremo le prove indirette della presenza dei pianeti, ma potremmo veramente osservarli.
Amedeo Balbi, anche a seguito di una domanda che ci è arrivata via SMS dagli ascoltatori, lo scopo di reperire questi pianeti è quello di scoprire se sono compatibili in qualche modo con la vita, simili magari appunto al pianeta Terra, ma stando così lontano, come mai, come in che modo potremmo mai scoprire se c'è vita su questi pianeti?
Anche questa è una cosa che richiede, una domanda che richiederebbe una risposta molto lunga, però diciamo sintetizzando, è una delle cose che stiamo cercando di capire proprio in questi anni, perché ormai diciamo la scoperta di pianeti extrasolari ha 20 anni, non è un tempo lunghissimo, però insomma sono già due decenni di lavoro su questo argomento, e quindi siamo diventati diciamo molto bravi a scoprirli i pianeti, tant'è che in qualche modo, tranne in questi casi così come questo di Trappist, non fa neanche più tanto notizia il fatto che scopriamo pianeti, perché vengono scoperti a un ritmo ormai sempre maggiore. E quindi la cosa interessante in questo momento è una fase successiva, che è quella della caratterizzazione dei pianeti, non solo di quelli che scopriremo ma anche di quelli già scoperti. E la caratterizzazione significa che vorremmo capire di più sulle caratteristiche fisiche dei pianeti. Una delle cose che va capita è, per esempio, se questi pianeti hanno un'atmosfera, cosa che sappiamo in linea teorica come fare. Uno dei modi è proprio quello di sfruttare il transito del pianeta, cioè il pianeta nel transito davanti al disco della stella, se ha una componente gassosa, questa componente gassosa cambia un po' le caratteristiche della luce della stella che attraversa il gas, e noi da questo cambiamento possiamo capire qualcosa sulla composizione.
Ed è impressionante perché dobbiamo immaginare che parliamo di oggetti infinitesimamente piccoli, e noi riusciamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione a cogliere qualcosa che è ancora più piccolo dell'infinitesimente piccolo.
Assolutamente, infatti dovremmo sottolinearlo questo e meravigliarci sempre di quanto siamo incredibilmente accurati e bravi diciamo nel fare cose di questo tipo, cioè la scienza veramente produce dei risultati meravigliosi, e spesso appunto vengono dati per scontati come se fosse una cosa ovvia, no? Che noi riusciamo a vedere questi oggetti minuscoli, anche se indirettamente per ora. Ecco, questa cosa di capire come sono fatte le atmosfere, noi per il momento siamo riusciti a farla soltanto su pianeti giganti, gassosi, molto vicini alle loro stelle, quindi dei pianeti che tra l'altro non esistono neanche nel nostro sistema solare. Nel nostro sistema solare Giove, Saturno, i pianeti gassosi sono molto lontani dalla stella. In molti pianeti, in molti sistemi extrasolari scoperti, invece orbitano molto vicini alla loro stella. In questi casi si è riuscito a trovare degli elementi chimici e delle molecole all'interno dell'atmosfera, a capire di che è fatta l'atmosfera. Ma per i pianeti invece più piccoli, pianeti di tipo terrestre, diciamo, che se hanno un'atmosfera hanno veramente uno strato minuscolo, no? come quello della nostra Terra, ecco, lì la cosa è molto più difficile, quindi non siamo ancora a quel livello di accuratezza, ma è una cosa che potremo fare nei prossimi 10-20 anni, e quindi stiamo già cominciando a mettere in campo sia le conoscenze teoriche sia cominciare ad avvicinarci al momento in cui faremo questo tipo di misure. E con questo tipo di misure si può in parte rispondere anche alla domanda: c'è vita su quei pianeti? Perché la vita produce, almeno la vita che conosciamo sulla Terra, quindi con tutte le ovviamente le cautele del caso, ma insomma la vita produce una serie di molecole, di elementi. Per esempio sulla Terra le piante producono ossigeno, quindi l'attività fotosintetica produce ossigeno, il metano è un altro marcatore possibile dell'attività biologica e così via. Ecco, se noi riuscissimo a identificare uno o più di questi elementi in grandi quantità nell'atmosfera di uno di questi esopianeti, potremmo dire che forse insomma è un indizio della presenza di attività biologica. Ma sottolineiamo, e questo vale anche per quello che si diceva prima, no, sulle notizie farlocche e così via, sottolineiamo sempre che tutte queste cose noi le capiremo veramente un passo alla volta, non saranno mai scoperte che avverranno dall'oggi al domani. Quindi quando c'è, diciamo, una conferenza stampa o un annuncio di questo tipo, è bello essere entusiasti e va sempre, insomma, dobbiamo sempre essere interessati alla cosa, ma dobbiamo anche tenere presente che è molto improbabile che succeda che improvvisamente no, ci si dica siamo sicuri, abbiamo scoperto che c'è la vita su un altro pianeta, perché sarà una cosa che avverrà a tappe, insomma, non avverrà tutta insieme.
A meno che appunto qualche sognatore, spesso ce ne sono molti online, speri nell'arrivo di qualche rappresentante di una civiltà aliena sulla nostra Terra, che venga a dirci buongiorno e magari a porci delle domande sullo stato del nostro pianeta. E allora, a seguito di quello che ha detto Amedeo Balbi e a seguito di un messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore, forse un'ascoltatrice, che chiede: scusate, ma perché non sistemiamo per bene il nostro pianeta e gli scienziati, possibile che non si trovi agli scienziati viene chiesto perché non si trova un sistema per pulire l'aria e i mari invece di cercare chissà cosa chissà dove. Giovanni Caprara, è una domanda che torna frequentemente in maniera quasi ossessiva, la gente spesso si dice ma perché spendiamo tanti soldi per questo tipo di ricerche e poi non mettiamo a posto i problemi di casa nostra. Perché vale la pena spendere soldi in questo tipo di ricerca?
Ma perché in realtà sui meccanismi anche dell'ambiente terrestre ci sono molti dubbi e molte conoscenze ancora da conquistare, e andare a studiare altri pianeti significa anche del sistema solare come Marte e Venere in particolare, significa cercare di capire i meccanismi evolutivi di questi corpi celesti e quindi della Terra in primo luogo. È quindi un investimento assolutamente che vale la pena affrontare, perché non è che lo spazio sia un gioco per pochi scienziati o tecnologi. Vorrei ricordare che il primo satellite artificiale americano, l'Explorer 1, scoprì l'esistenza delle fasce di Van Allen intorno alla Terra, che, generate dal campo magnetico terrestre, che sono quelle che, imprigionando le radiazioni cosmiche che arrivano dallo spazio e dal Sole, ha permesso la nascita della vita sulla Terra. E quindi non è un gioco fine a se stesso andare a studiare il comportamento e la realtà di corpi celesti magari molto lontani per capire in definitiva qual è il destino della nostra Terra, come cambia. E sappiamo per esempio oggi che abbiamo davanti una pesantissima domanda: perché il pianeta si riscalda? Certamente un contributo lo dà il nostro, la presenza degli esseri umani, però il pianeta ha avuto diversi cicli nella sua storia. storia di riscaldamento e raffreddamento, quindi è opportuno andare oltre questa visione molto ristretta per cercare, guardando fuori dal nostro circondario, come questi corpi celesti vivono, certo, evolvono nel cosmo e nel tempo.
Nicolas Creton ha maggior ragione nel caso di TRAPPIST-1, perché si è detto questi pianeti sono molto vicini alla loro stella, potrebbero essere addirittura in rotazione sincrona, cioè in pratica potrebbero rivolgere sempre la stessa faccia verso la Luna e quindi avere sempre una parte in ombra. E quindi da qui sono state fatte numerose speculazioni che però potrebbero essere interessanti per noi.
Sì, ci sono molti aspetti ancora in sospeso per TRAPPIST-1 e il suo sistema planetario. Ci sono aspetti a favore della vita, aspetti contrari alla vita. Tu hai citato il fatto che il pianeta potrebbe sempre far vedere la stessa faccia alla stella, come un po' la Luna fa vedere solo la stessa faccia alla Terra, e questo è un aspetto negativo per la vita, perché vuol dire un lato caldo sempre e un lato del pianeta sempre in ombra, sempre freddo. L'altro aspetto è dove si trovano questi pianeti, si trovano alla distanza giusta, cioè si parlava prima di zona abitabile, vuol dire la zona dove l'acqua può essere liquida, quindi è un aspetto positivo per la vita, avere la possibilità di acqua liquida, perché noi sappiamo che dall'acqua liquida nasce la vita, almeno nel nostro caso la vita e l'acqua sono molto legate. E il Signore all'inizio ha fatto una domanda giustissima, ha detto perché cercare sempre le cose che conosciamo, la vita come la nostra? Io direi che non cerchiamo solo questo, ma sappiamo che almeno in questo caso c'è una buona probabilità di trovarla, quindi cominciamo un po' dalle cose più facili, cercare l'acqua liquida e cercare la vita. Poi però l'atmosfera, come è stato citato, è un elemento anche super importante, perché potrebbe rovesciare tutta la faccenda. Se hai un'atmosfera pesante attorno al pianeta, potresti riscaldarla per effetto serra, e quindi forse il lato freddo non è più così freddo grazie all'atmosfera. Quindi vedi, ci sono aspetti pro e contro che di cui non sappiamo ancora bene chi vincerà.
Certo.
Quindi bisognerà studiare meglio questo sistema per capire tutti gli elementi, l'atmosfera, la rotazione, la presenza d'acqua liquida, la presenza di gas, di biofirme che tradiscono la presenza di vita e così via. È un aspetto affascinante, perché adesso le carte sono tutte sul tavolo e cerchiamo di ricomporre un po' la storia e di capire meglio se c'è o no la vita su questi pianeti.
E qui anche si torna alla questione del fatto che è utile fare questo tipo di ricerche per capire anche come potrebbe essere l'evoluzione, per esempio, dell'atmosfera terrestre, il surriscaldamento climatico, e avere quindi degli scenari ipotetici per il futuro che potrebbero aiutarci a capire come stiamo funzionando e come potremmo magari funzionare ulteriormente ed evitare quindi gli effetti peggiori. Amedeo Balbi, siamo in conclusione, ma all'autore del libro, un libro proprio dedicato al tema "Dove sono tutti quanti?", è la domanda da fare in chiusura. Noi continuiamo, ci ostiniamo a cercare e a trovare pianeti che gravitano intorno ad altre stelle e ci aspettiamo di trovare la vita, però nella vita ancora non l'abbiamo trovata. Perché?
Perché, almeno per quello che sappiamo di come sono andate le cose qui sulla Terra, è molto probabile che la vita, il tipo di vita più comune siano organismi semplici, microorganismi. Semplici lo uso sempre tra virgolette,
certo.
No? Perché poi i biologi si arrabbiano se uno dice che
la vita non è mai semplice.
La vita non è mai semplice, esatto.
Certo.
Ma diciamo, dal punto di vista morfologico, un organismo unicellulare è ovviamente incredibilmente più semplice di un organismo multicellulare, e la vita deve iniziare dal semplice ed evolvere attraverso selezione naturale, e portare eventualmente, sempre appunto che poi questo succeda e che le condizioni siano quelle giuste, portare eventualmente a organismi più complessi. Quindi se uno dovesse basarsi su questo, che ripeto è l'unica cosa che sappiamo, sulla Terra la vita per miliardi di anni è stata limitata a questi organismi unicellulari di incredibile diversità, di incredibile ricchezza e complessità, però molto difficili da individuare. Appunto, una delle speranze è di individuare dei segni che questi microorganismi possano lasciare, perché potrebbero appunto modificare l'ambiente o l'atmosfera del pianeta dove sono. Sulla Terra, tanto per fare un esempio, l'ossigeno che è stato immesso nell'atmosfera 2 miliardi e mezzo di anni fa, questo evento che viene chiamato appunto l'evento di grande ossigenazione, è dovuto alla comparsa di un certo tipo di microorganismi, di batteri in grado appunto di usare la luce solare, di fare fotosintesi. Ci hanno batteri che hanno, in un certo senso, hanno avvelenato l'atmosfera, no? L'atmosfera precedente era un'atmosfera completamente diversa, questi organismi l'hanno riempita di ossigeno. Ecco, se questo, diciamo, in qualche modo è qualcosa che si ripete, che è universale, che avviene anche in altri posti, prima o poi abbiamo qualche speranza di trovarlo, ma è molto difficile, quindi la domanda è dove sono? Insomma, dobbiamo cercare, perché non è così facile, a meno che, come si diceva prima, un po' scherzando, un po' no, uno non avesse invece un segnale chiaro di attività da parte di organismi intelligenti in grado di comunicare, ma ci rendiamo conto che questo è uno step incredibilmente più improbabile, e quindi appunto la possibilità che questo avvenga è molto ridotta. Dobbiamo sforzarci invece di cercare cose che forse sono un po' più comuni nell'universo. Beh, però chiaro, sono tutte cose che per il momento sono ancora a livello dell'ipotesi e dello scenario teorico. L'unico modo per capire come stanno veramente le cose è continuare a cercare.
Ipotesi estremamente affascinanti, e mi dispiace dover interrompere questa discussione, ma sempre con l'idea di poterla riprendere, perché poi le notizie che ci arrivano di volta in volta stimolano nuove riflessioni, nuove speculazioni. Certo, in attesa di affinare, come peraltro stiamo facendo, i nostri strumenti di osservazione, l'abbiamo ricordato prima, l'imminente lancio del nuovo telescopio spaziale James Webb e poi l'avvio delle operazioni con ESO, l'Osservatorio Astronomico Europeo, che si trova in Cile, che utilizzerà un nuovo telescopio, l'Extremely Large Telescope, 40 metri di specchi lanciati verso il cosmo per scoprire se davvero attorno alle stelle che osserviamo di volta in volta ci sono pianeti che potrebbero davvero ospitare la vita. La notizia di TRAPPIST-1, che ne ha ben 7 che somigliano molto alla Terra, è incoraggiante. Vedremo che cosa scopriremo nei prossimi mesi, anche proprio attraverso i dati che verranno forniti dagli scienziati che hanno fatto questa scoperta. Ne abbiamo parlato questa mattina a Mille Voci in compagnia di Amedeo Balbi, Giovanni Caprara e Nicola Creton, che ringrazio. Ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito e che ci hanno fatto le loro domande, sempre interessanti, perché non ci sono mai domande ingenue quando si parla di questi temi. Io mi congedo ricordandovi che domani parleremo di un tema tanto d'attualità quanto complesso, cioè quello del futuro del servizio pubblico in senso generale. Abbiamo letto le soppressioni degli uffici postali nel Canton Ticino, suscita molte reazioni, ma non è l'unico servizio pubblico di cui si può parlare. Lo faremo domani mattina a Mille Voci, subito dopo le 11, da Nicola Colotti al microfono a tutti voi. Buon proseguimento d'ascolto.